Va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Buongiorno a tutti amici di Radio Imago. Qui è Emanuela che vi parla. Non sono nel mio solito studio. Mi trovo ospite di una amica che si occupa di restauro. Voglio farvela conoscere. Si chiama Camilla Comunian-Schiesari. Ho detto bene?
Ciao, sono Camilla Comunian-Schiesari e niente, mi occupo di restauro e sono un'amica di Emanuela Volpe.
Allora, a tutti gli amici di Radio Imago, volevo dire, ricordo intanto la casella di posta, se volete scrivere, è artemisia@radioimago.net. Dicevo, sono venuta a trovare Camilla che lavora a Piacenza, fa la restauratrice e ha un bellissimo laboratorio che le invidio molto perché è uno spazio espositivo, oltre che uno spazio di lavoro, quindi tu lavori in vista di tutti i passanti perché c'è una grandissima vetrina.
L'obiettivo è di avere il laboratorio di restauro in vetrina, cioè le persone possono vedere, curiosare, chiedere e diciamo guardare direttamente il lavoro dalla vetrina anche.
Quindi c'è un richiamo e un contatto diretto, diciamo, con l'attività che tu fai e poi con i prodotti che offri. Quindi si vede subito quello che fai.
Esatto, non esiste retrobottega. La bottega è in vista, quindi tutte le persone possono vedere direttamente tutto quello che facciamo, non nascondiamo nulla ed è tutto agli occhi di tutti.
Adesso ti faccio una domanda da 10.000 euro. Siccome i nostri amici di Radio Imago si interessano magari di arte in senso lato, però a volte non conoscono lo specifico delle singole attività. Quindi lo scopo di questa intervista è quello di avvicinare queste persone a un mondo che magari conoscono solo di sfuggita o per sentito dire. Quindi la domanda è: che cos'è il restauro?
Infatti è una domanda molto difficile. Partiamo dal presupposto che il restauro non è un'attività creativa, potrebbe essere definito un atteggiamento, un modo di avvicinarsi ad un'opera d'arte che è già stata creata in un altro momento e la nostra capacità, la nostra abilità è quella di poterci avvicinare a questo oggetto facendo non una riparazione qualsiasi, ma è un modo di avvicinarsi al mobile danneggiato con buon senso, come si può dire, non è soltanto un atteggiamento artistico nei confronti del mobile, c'è uno studio dietro,
c'è una grossa componente tecnica,
sì,
quindi
esatto.
una abilità di mestiere che bisogna assolutamente possedere.
Esatto.
Adesso ascoltiamo un attimo di musica, poi riprendiamo.
Now
L'argomento di oggi quindi è il restauro, e in particolare il restauro di oggetti d'arte in legno. Io volevo sapere che cos'è per te il restauro, cioè far rivivere qualcosa che è degno di essere riportato alla sua bellezza originaria.
Sì, diciamo che il restauro di per sé è un tentativo di conservare e restituire ai pezzi il loro stato originario, senza però cancellare gli effetti del tempo, quindi cercare di mantenere l'oggetto, riportarlo alla sua origine.
In altre parole, non si può mettere il cappotto della nipotina alla nonna, questo è il concetto?
Beh, non è sempre vero, a volte succede che per i mobili cosiddetti vecchi e non antichi si cerchi di mettere un cappotto nuovo in realtà, però questo non vale per tutte le opere d'arte, chiaramente si tratta soltanto dei mobili nuovi o vecchi che risalgono ai primi del Novecento, è possibile fare questo.
Tu in cosa ti sei specializzata esattamente?
Io in realtà sono specializzata in tutto ciò che è di legno, quindi tutto ciò che ha un supporto ligneo, che può essere il mobile, il soffitto, la statua, l'oggetto, ma diciamo nel seguire degli anni le persone mi hanno chiesto ulteriori specializzazioni, quindi ho dovuto studiare anche per aggiustare oggetti come ferro, pietra, ceramica e quant'altro, insomma.
Quindi è un lavoro che non si finisce mai, no? di imparare, si continua sempre a sovrapporre una conoscenza all'altra, perché una cosa poi tira l'altra. Come hai cominciato?
Io ho iniziato finendo gli studi, quando ho finito gli studi del liceo, ho cercato una scuola che mi desse una professione. Diciamo, il mio obiettivo era trovare una scuola che mi insegnasse a restaurare il legno, non chiedermi perché legno, ma ero fissata che volevo studiare il legno. L'unica scuola disponibile era qui a Piacenza ed era la più completa, perché ti dava proprio la possibilità di uscire dalla scuola, non dover fare apprendistato, perché ti insegnava tutto, quindi ho iniziato da lì.
Quindi diciamo, hai trovato una scuola di formazione che era quella che volevi.
Sì, la scuola di formazione è fondamentale, perché al di là la pratica e lo studio vanno pari passo in tutte le professioni, quindi se sono ben equiparate è il massimo, insomma.
C'è un detto che noi ci ripetiamo sempre a scuola, che è se ascolto dimentico, se guardo capisco, se faccio imparo.
Mi sembra azzeccatissimo. Girl, you have the sweetest love, sweetest love. The first time you called me, you should have warned me that your voice is the sweetest love. I started falling in love, and ever since, girl, I've been yours. I heard you calling, and now I'm falling. Look at my heart, 'cause I've seen yours. The first time you called me, you should have warned me that your voice is the sweetest love. This love is written on different pages. It has taken us through different stages.
Camilla, ripartiamo da dove eravamo rimasti. Stiamo parlando della formazione, quindi la teoria e la pratica e come ti sia servito per iniziare una professione.
Assolutamente fondamentale poter andare pari passo con la teoria e la pratica. Una scuola che ti dà questo ti dà il massimo, perché una volta terminati gli studi tu sei autonomo e non dipendi da nessuno se non da te stesso. Quindi
tu prima mi hai detto una cosa mentre sentivamo la musica molto interessante, dicevi che non hai magazzino, no? E che quindi sei, diciamo, incalzata dal tuo stesso ritmo di lavoro, dal ritmo di lavoro che ti imponi tu. Spiega bene come funziona.
Funziona che un mobile, nel momento in cui mi impegno a restaurarlo, deve assolutamente uscire dal laboratorio nel giro di al massimo 3 settimane, via, per tenermi un po' abbondante. Poi dipende chiaramente, però il ciclo di restauro è veloce e è obbligatorio così, perché non ho voluto apposta avere magazzino.
Quindi non accumuli mai degli arretrati?
No, non
diciamo
esiste
così.
Il famoso restauro di un anno prima, o le persone non si dimenticano sicuramente quei mobili perché vengono incalzati da me a doverseli venire a prendere o io a portarli direttamente a casa, perché è un servizio che do.
Senti, ci sono un sacco di cose che mi incuriosiscono nella tua attività. Tu prima hai detto che non è un lavoro creativo. Vuoi spiegare meglio questo concetto?
Allora, il restauratore non è creativo perché si deve avvicinare a un mobile antico avendo alla base tutti i suoi studi, e quindi deve approcciare non pensando di modificare nulla, bensì pensando di conservare quello che ha davanti nel miglior modo possibile. Come farlo? Succede volta per volta a seconda dell'oggetto che hai davanti. L'unico momento creativo è quando bisogna ingegnarsi su come affrontare, per esempio, anche la cosa più banale, che è dover mettere insieme 2 pezzi di legno in una sedia rotta. Tante volte succede che i pezzi di legno non combaciano in linea retta, ma la linea può essere curva o un angolo non è retto perfettamente, quindi i metodi classici non vanno bene, bisogna inventarsi delle corde o dei tiranti o qualche cosa per poterlo far stare insieme correttamente. Questo magari è un esempio del momento, unico momento creativo che c'è nel restauro, come questo anche negli altri ambiti del restauro della pittura e così via, insomma.
Senti, quando c'è una parte da sostituire, come ti regoli?
E qui entriamo in un ambito difficile, perché se vogliamo dividere il restauro in 2 grosse categorie, esiste il restauro museale e il restauro commerciale. Sono 2 modi di approcciare il mobile in modo completamente diverso. Nel l'ambito museale il restauro deve essere visibile, quindi tante volte non va neanche sostituito il pezzo rotto e non va inserito un pezzo mancante. Laddove viene fatto deve essere riconoscibile. Nell'ambito commerciale l'oggetto deve essere godibile e utilizzabile di nuovo appieno, quindi va sostituito, va mascherato e quindi va fatto da tutto il contrario.
Un momento di musica e poi riprendiamo.
À la place de prendre ma place, à ma place, j'aurais dû vouloir m'asseoir côté couloir pour pouvoir. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, mais maintenant qu'elle est assise à côté de moi, cette conne m'ennuie, cette conne m'ennuie. Jamais, jamais, jamais les bons mots quand il faut. Jamais je n'aurais dû prendre ce train ce matin. Je n'aurais pas dû dire asseyez-vous non plus, mais presque par politesse j'ai maté son. Cette conne m'ennuie, cette conne m'ennuie. La guerre je suis contre, c'est une histoire d'argent. Il y a plein d'OGM dans la crème, non plan. Je vote jamais, je sais jamais pour qui, ministre et politicien, moi j'y comprends rien. Mon mari il vous aime bien, vous et Santana. Il joue de la guitare lui aussi, je veux dire mon mari. Cette conne m'ennuie. Quand je dors chez mon copain, on mange tout le temps bio. Dans le magasin d'en bas, ils sont trop sympas. On peut pas passer sa vie à être content. Quand on a de l'argent, c'est plus rassurant. Cette conne m'ennuie. Cette conne m'ennuie. Conclure n'est pas facile, surtout le premier soir. Je ne suis ni Michel Blanc ni Michel Noir. Le bonheur n'a pas de poil, ça se voit dans la glace. Tout s'épile, tout s'efface. Cette conne. Je l'imagine le soir dans son lit, elle lit. Elle lit, elle, et trouve l'édito très très beau. Elle dit que Bertrand Cantat, il exagère. Je lui hurle, oh, c'est pas tes affaires. Pourquoi ne l'ai-je pas laissé s'asseoir toute seule? Mais à quelle heure va-t-elle fermer sa gueule? Cette conne m'ennuie, cette conne m'ennuie. Elle s'est un peu calmée depuis que j'ai un peu crié.
Mais tais-toi!
Du coup, c'est moi qui suis gêné. Tout le monde me regarde dans le train. Tout le monde me regarde dans le train. La honte. Tout le monde me regarde dans le train.
Allora, Emanuela e Camilla sempre su Artemisia, viaggio al centro del colore. Stiamo parlando di restauro e Camilla prima ci stava spiegando la differenza che c'è tra il restauro di tipo museale e quello di tipo commerciale. Vuoi spiegarci un po' meglio com'è?
Allora, fatte le differenze fra i due grandi linee, fra un restauro museale che è esclusivamente conservativo e il restauro commerciale che invece ripristina al 100% l'oggetto.
Ma scusami se ti interrompo, ma vuol dire museale conservativo significa che potrebbe essere, per ipotesi, una sedia che a vedersi è a posto ma su cui non ci si può sedere?
Vero, assolutamente sì. Praticamente la sedia che... ma succede un po' anche sulla sedia di casa, perché la sedia, abbiamo preso come esempio l'oggetto che è più difficile in assoluto rimettere a posto, perché una sedia rotta rimane una sedia rotta, una sedia anche se la aggiusti è pur sempre una sedia solo aggiustata, quindi
è più fragile,
sempre fragile. Comunque possiamo utilizzare tutti i collanti che sono stati inventati, la sedia rimane fragile. Comunque sì, quello che hai detto è vero, la sedia del museo è meglio non sedersi, o se la sedia del museo manca una gamba, tu vedrai che gli manca una gamba, cioè la gamba sarà mancante oppure sostituita con un materiale alternativo, in modo da poter vedere qual era l'oggetto originale e poterne godere nell'insieme da lontano, ma distinguere.
Si deve capire giusta. Che c'è una protesi,
sì,
insomma.
Sì, assolutamente, la protesi si deve notare. Ahimè. Io quello che tento di fare è poter offrire al pubblico una via di mezzo tra quello che è il restauro commerciale e il restauro museale, perché tante volte tanti di noi hanno degli oggetti in casa che al quale danno un valore importantissimo ed è sarebbero felici che venissero trattati con la stessa cura con la quale viene trattato un mobile o un oggetto di un museo.
Certo.
Ed è questo quello che cerco di fare. Chiaramente senza esagerare, perché utilizzando il famoso buonsenso bisogna anche
contenere i costi,
bisogna contenere un po' i costi, fare le cose nel modo più equilibrato possibile, nel modo più giusto, quindi se proprio lo vuoi fare facciamo tutto quello che è corretto. Io cerco di consigliare le persone in modo
cioè di intervenire fino a che ne vale la pena,
sì,
no?
Fino a che ne vale la pena, ma cerco di fare in modo che le persone scelgano da sole quello che vogliono fare. Io gli propongo le possibilità, però non scelgo mai per gli altri.
I tried. Radio Imago.
Allora, volevo farti una domanda relativa a un lavoro che tu hai svolto. Il lavoro del restauratore non è un lavoro solitario, io credo. Poi tu mi dicevi prima che conta molto l'interdisciplinarità. Un bravo restauratore è capace di collegarsi anche ad altre specialità. Vuoi raccontarci un'esperienza in cui questa interdisciplinarità si è rivelata utile?
Sì, l'interdisciplinarità di cui parlavo in modo specifico è quello, in modo particolare bisogna conoscere i propri limiti, sapere fin dove siamo capaci di arrivare. Nell'ambito del restauro ci sono dei principi fondamentali che valgono per tutti, però non è sempre vero quello che ho detto all'inizio, che possiamo restaurare tutto tutti, no, è assolutamente sbagliato. Io posso supervisionare sapendo come si restaura una tela, però una ragazza che ha studiato per fare solo tele.
Quindi infatti, restauro di dipinti.
Il restauro di dipinti che si effettua sempre anche qui da me è fatto da un'altra ragazza che ha studiato per fare solo tele. Io chiaramente so come si restaura una tela e supervisiono e do il mio contributo. Poi nei lavori molto importanti a me piace collaborare direttamente anche con restauratori del mio stesso settore. Ho dei colleghi che sono specializzati come me nel legno, mi piace poterli chiamare e coinvolgere nei restauri e poter fare insieme un lavoro importante, come è successo per la chiesa di San Giorgio in via Soframuro, proprio qui a Piacenza, dove abbiamo affrontato il restauro della sagrestia, un lavoro piuttosto importante e imponente, che se affrontato con calma avrei potuto far da sola in un anno, in realtà in due l'abbiamo risolto in minor tempo, collaborando, dividendoci i compiti, ed è bellissimo perché comunque si sono messe insieme due ditte della stessa città e abbiamo lavorato insieme.
Ma succede spesso questo?
Solo con me.
bisogna trovare il feeling, no? Come in tutte
no,
le accoppiate.
I miei colleghi, amo quando mi chiamano anche loro, capiterà.
Certo, beh, quando c'è una collaborazione produttiva è sempre bello.
Sì, è bellissimo perché poi fra di noi, io collaboro veramente, stavo dimenticando di dire che collaboro con delle restauratrici di tessuti in gambissima, con le quali è importantissimo lavorare insieme, perché spesso ci sono degli arazzi su delle sedie o delle poltrone dorate che io devo restaurare e loro si occupano della parte del tessuto, loro a loro volta mi chiamano quando il cliente va prima.
Certo, è una cosa che non avevo mai considerato, perché il tessuto rientra comunque in qualcosa da conservare, no? Non è necessariamente da sostituire.
Sì, con loro abbiamo una sinergia che funziona piuttosto bene. Io sì, poi.
Senti, posso chiederti una cosa? Non c'entra niente forse, ma ultimamente sulle riviste d'arredamento si vedono delle proposte da parte di arredatori che rivisitano magari pezzi antichi, stravolgendone completamente, diciamo, la natura, verniciandoli di nero, coprendoli con damaschi.
Da sempre snaturare le cose non è una cosa bella.
Cosa senti come restauratrice vedendo questi interventi?
Ma io penso che ognuno, insomma, può fare quello che vuole o quello che meglio crede. Personalmente, se mi venisse chiesto, io ho dei principi i quali non vado, quindi
cioè la contaminazione non fa parte
seppure posso ricolorare dei mobili, perché propongo anche alla mia clientela delle cose rivisitate, però utilizzo dei materiali reversibili, cioè cerco di fare una cosa giusta comunque, perché se anche ricoloro il vecchio mobile della nonna utilizzo il materiale che può essere rimosso con molta facilità, di conseguenza ritorna come era.
Ho capito, quindi la parola d'ordine è misura.
Sì.
Allora, come sempre arrivati a questo punto nelle interviste, io chiedo al mal capitato di parlarmi di cibo, di parlarmi di gastronomia, o insomma chiedo a Camilla, come ho fatto con gli altri in precedenza, che rapporto ha con il cibo lei come restauratrice, se c'è un rapporto tra quello che si fa, quello che si tocca, quello che si è e quello che si mangia.
Ma molto... il mio rapporto col cibo è bellissimo, io mangio volentieri qualsiasi cosa. In realtà succede anche che all'interno di un laboratorio si utilizzino purtroppo dei prodotti chimici che stimolano l'appetito. Quindi restaurando viene voglia di mangiare e mangiando si prendono le energie per continuare a restaurare e viceversa. Quindi io comunque adoro, una volta finito di lavorare, andare a casa e prepararmi qualcosa di buono. Non sono una donna da scatoletta, anzi,
ah, mi piace, quindi cucinare. Sei un'epicurea in cucina.
Sì, mi piace preparare cose semplici, però.
Vogliamo dire una ricettina veloce per i nostri ascoltatori?
Una ricettina proviene un po' dal sud, dalle mie origini: pomodorino fresco con mozzarella e basilico, una bella pasta asciutta e via.
Questo è un classico, penso,
sì,
che incontra sempre. Goccio d'olio extravergine.
Goccio d'olio extravergine, un po' di piccante se piace, che fa sempre bene.
Va bene, allora buon appetito a tutti.
Say a shooting star. capirti se il mago ti piace così tanto. Il trucco c'è.
Il trucco c'è.
Si chiama passione.
Allora, chiedo a Camilla adesso di raccontarci di questa sua attività che ci appare così affascinante. Le gioie e i dolori. Lei dice solo gioie, ma sicuramente qualche dolore ci sarà.
No, nell'ambito professionale pochissimi. Sarà che sono una persona positiva, quindi io tutto ciò che di negativo capita scivola e quello che di bello c'è rimane. Quindi faccio adotto questo principio qui.
Senti, senti qualcosa di particolare quando hai di fronte un mobile, cioè gli parli, senti le cose che ha vissuto, non guardarmi come se fossi pazza, io faccio queste cose, quindi a volte io penso che le facciano anche gli altri.
Cerco di stare con i piedi per terra, non sogno nulla quando lavoro. Di fatto succede che per me è terapeutico, quindi molte persone, è detto dagli altri perché io non me ne accorgo, nel momento in cui lavoro sono così concentrata che non mi accorgo di quello che delle persone che ho intorno, quindi comunque sono una solitaria nel mio lavoro.
Quindi questo è un lavoro per persone che si chiudono un po' in un loro mondo?
Un po' sì, perché comunque devi star concentrato, primo per non far dei danni all'oggetto, secondo per non farti danni tu, anche perché se utilizzi dei macchinari elettrici eccetera ti fai anche del male, quindi è bene star concentrato.
Ti è successo una volta di fare un danno a qualcosa?
Certo, ma sono mica un restauratore.
hai recuperato, no, la magagna.
Non mi spavento mai, perché insomma siamo degli esseri umani, quindi succede di poter sbagliare, l'importante è non farsi prendere assolutamente dal panico, cosa che dico sempre anche alla mia collaboratrice, perché nasciamo come restauratori, quindi siamo in grado di intervenire e rimediare qualsiasi cosa, insomma.
Quindi sempre con calma,
sì,
senza panico.
No,
senti, la cosa più difficile, a me viene in mente la tarsia, che io ho sempre visto sui libri ma non ho mai visto realizzare da nessuno, anche se ho insegnato per tanti anni in un istituto d'arte dove la tarsia teoricamente si doveva praticare, ma credo che oggi non la faccia più nessuno.
La marqueterie che ho avuto il piacere di studiare da un maestro italiano, è vero, è un'arte a parte, meravigliosa, incredibile. Io l'ho dovuta studiare perché uno dei principi per i quali che a noi hanno insegnato a scuola, che prima di saper aggiustare una cosa la devi saper fare.
Certo.
Non tutti però lo fanno.
Ma immagino.
Quindi noi abbiamo studiato marcheterie, effettivamente è un'arte meravigliosa, entri nel famoso mondo dei legni e delle essenze.
Più
incredibile, ce ne sono migliaia veramente, perché poi sì, noi conosciamo quelle italiane, ma nel mondo ce ne sono.
Certo, tanti. Ma io ho visto in alcuni musei dei mobili che sono dei capolavori quasi di oreficeria, perché sono pieni di pietre preziose, di
sì,
pietre dure, ebano, legni diversi.
Possono usare tantissimi materiali, poi insomma ci sono anche delle tecniche che storicamente dividono delle epoche.
Ecco, in questo caso, ad esempio, se tu dovessi fare una sostituzione di un pezzo, devi andare a cercare proprio quel materiale.
Assolutamente sì, devo trovare la stessa essenza legnosa e devo produrla, fare un tassello microscopico. Però comunque ci sono anche diverse tecniche di taglio per l'intarsio, insomma, perché poi l'intarsio, quello che tu vedi così come disegno, è un metodo, poi c'è l'intarsio a tocco che è un'altra tecnica, quello geometrico che si riproduce, sono due metodi completamente diversi di costruzione, ci sono insomma tante
sfumature,
sì,
anche in questa specialità.
Sì, sì.
I try to keep it simple so you understand. I'm giving all the love that I can. I'll try to keep it simple so you understand. I'm giving all the love that I can. On a fall day, you had asked me for my love, my friend. You said that I could trust you. Yeah, you said you're gonna be my man. Over one lie led to another, and I know that I lied myself. You see, one lie leads to another lie, but how many men do our lives kill? I try to keep it simple so you understand. I'm giving all the love that I can. I try to keep it simple so you understand. I'm giving all the love that I can.
come on, well give me your excuses. Lord knows I heard them all. So has your mama and the FBI, and they're both listening through the wall. They said one lie leads to another. I told it to the policeman. He said one lie leads to another lie. But how many lies kill how many men? I try to keep it simple so you understand. Giving all the love that I can. I'll try to keep it simple so you understand. I'm giving all the love that I can. What part of love don't you understand? Say what part of love, love don't you understand? Some folks say, man, take it easy. Some folks say, man, take a walk. Well, maybe I'll take myself on down to the river and throw myself off the dock. When you see my body floating on by, you can throw me down a reef. Then you can send my bleeding heart off to Washington. Attention, Commander-in-Chief. Woo! I try to keep it simple so you understand. I'm giving all the love that I can. I'll try to keep it simple so you understand. I'm giving all the love that I can. Said I'll try to keep it simple so that you would understand. The only thing worse in the whole wide world is another silent man.
Adesso ci racconterai che cosa stai facendo in questo momento, che lavori hai in corso.
Ma in questo momento in corso ci sono una serie di bellissime tele di una collezione privata, quindi privati non dico di chi sono, ma sono dei bei quadri importanti. E poi ci sono dei tavoli, ci sono tante cose un po' diverse fra loro, tra cui anche dei ventagli che devo sistemare, perché c'è una signora che mi chiama la restauratrice degli oggetti e quindi mi porta gli oggetti più disparati.
Dei ventagli. Di che epoca sono?
Ma sono comunque dei primi del Novecento, non sono antichissimi, però desiderava tanto poterli riutilizzare. Sarà difficile, però ci proviamo a fargliene ancora godere, insomma.
Ma perché poi sono dipinti?
Sono in stoffa e le stecche sono in legno. Le stecche naturalmente all'interno delle stoffe si sono tutte spezzate, le abbiamo ricomposte, però un po' come la seggiola rotta.
Ti devi ingegnare a creare.
Devi trovare il modo giusto per tenerle insieme, per non farli rompere nel minor tempo possibile, perché una cosa rotta comunque rimane
sempre fragile.
E comunque, a parte queste cose particolari, ci sono sempre dorature che sono la mia passione.
E usi l'oro zecchino?
Oro in foglia, zecchino, sì, oro e argento.
Vuoi raccontare così in due parole come si fa la doratura?
La doratura è un'arte antichissima, forse i più bravi doratori, che qualcuno ora bene, sono francesi, gli austriaci, non gli italiani, così dicevano i miei maestri. Mm-hmm. E la doratura è un'arte antichissima, è quella anche la più povera, perché serviva a la doratura viene fatta su legno, da supporto ligneo e con sopra delle stesure di gesso e poi di un materiale che si chiama bolo,
che è rosso, vero?
Che può essere rosso, può essere giallo, pochi sanno che può essere blu o nero. Il blu e il nero in particolare veniva utilizzato per l'argentatura era,
che aveva bisogno di una base fredda,
simulava l'oro, cioè una tecnica un po' povera, quella con la mecca, la vernice che viene stesa sull'argento gialla per simulare l'oro. E non è meno non è meno importante oggi perché è talmente antica che ha lo stesso valore.
Certo, è l'età che l'ha nobilitata, sì, più che il materiale.
Assolutamente sì. E la foglia d'oro poi può essere stesa in diversi modi, assolutamente non va toccato il tutto, non va toccato con le mani nude, perché
infatti è bellissimo veder fare la dorata, perché si usano sistemi.
Sì, si usa un pannetto dove fare viene adagiata la foglia. Non bisogna assolutamente respirare, dicono che bisogna avere una buona intesa con l'oro.
Forse un buon controllo del proprio respiro per evitare di far volare via.
Perché la foglia è veramente sottile. Sì. E l'ultima richiesta un po' curiosa è un pregio dorato enorme che un cliente mi ha chiesto di tagliare per fare un'altra cosa. Sono riuscita a convincerlo di fare un altro oggetto con questo pregio.
Sei riuscita a salvarlo, quindi non è stato tagliato.
No.
District is good old Latino. Now it's yuppies with their cappuccinos. Homies on the corner looking really bored. High price restaurants we can't afford. New age cuisine and upscale shops are pushing out all the mom and pops. I can't find parking on my block, and my new neighbors don't wanna talk. The hood is starting to lose its charm as I wait to the sound of a car alarm. I don't hear Latin rhythms no more. No Santana, Malo War, no Hector Lavoe singing Juana Peña. Now it's Kenny G, Shante and Kenya. Dropped on all fours, but there's no place to cruise anymore. Landlords are selling our homes while some of our brothers are selling their souls. Rent was cheap, so in they creep with their mutual funds and their brand new Jeep. Startups, high tech
magazines,
Prozac latte,
Lincoln's,
crystals, yoga,
therapy,
all night raves with
ecstasy.
So they move in while we move out. They're coming up north while we go south. Soon there won't be no place to go. I'm looking for a new barrio.
Allora Camilla, ti chiedo un'ultima cosa. I tuoi progetti per il futuro, o meglio, cosa ti piacerebbe fare, se hai in mente qualcosa che non hai ancora fatto e che ti ingolosirebbe?
Beh, io sto ancora aspettando il restauro dei miei sogni, ma non l'ho ancora ben identificato. Io penso che quello che arriva al momento giusto, quando sei pronto, e quindi
aspetti con pazienza.
Sono tranquilla, anche perché per adesso veramente ho tanto da fare e sono contentissima, sta andando tutto molto bene, sto cercando di sviluppare il settore creativo, cercando di applicare tutte le tecniche di restauro che ho imparato nel moderno, nel decorativo, cercando di non fare quello che raccontavamo prima, cioè colorare di nero mobili del Settecento, ma fare cose un po' diverse, magari applicare la foglia dorata sui muri o fare delle cose che già si facevano una volta ma nessuno le propone.
Oggi è vero, nell'ambito decorativo siamo diventati molto più convenzionali, una volta ci si sbizzarriva forse di più, no?
Esatto. A volte si fanno spendere delle grandissime cifre per fare delle cose, in realtà non è vero, bisogna avere solo un po' di fantasia, andare a ricercare magari tecniche che sfruttano.
Basterebbe magari guardare cosa c'è nelle ville del Palladio,
sì,
la decorazione del Veronese, erano ricchissime come spunti, come creatività.
Sì, ma basta andare anche a prendere dei decori marocchini o dei decori dei paesi più vicini a noi, per rimanere sempre in Italia, anche se qui comunque abbiamo il massimo dello spunto.
Però... Beh, adesso con questa globalizzazione,
sì,
c'è questo viaggiare continuo anche di messaggi creativi, per cui si prendono...
Possiamo curiosare un po' in giro, ma anche nell'antico, di quello che c'è in giro, non necessariamente nel moderno, insomma, possiamo riproporlo.
Allora, ci penseremo. Nel frattempo, siccome il tempo si è esaurito, siamo arrivati all'ultimo pezzettino e io volevo chiedere a Camilla di dirci un po' di suoi indirizzi, di recapiti, come si fa a venirla a trovare e a vedere cosa fa nel suo bellissimo laboratorio.
Grazie, io il modo migliore per scoprirmi è andare sul mio sito, che è laboratoriodirestauro.com, oppure se vi trovate in città, in vicolo San Pietro numero 6, sono proprio vicino Piazza Cavalli.
A Piacenza. Benissimo, allora Emanuela e Camilla salutano tutti gli amici di Radio Imago. Un saluto affettuoso a tutti, alla prossima settimana.
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato
Imago.
Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.